Un tale comprò vergognosamente un così grande impero sulla terra e sul mare. Costui, come sapete, è ora odiato dal popolo e ha perso la fiducia dei pretoriani, che ingannò. Ma anche se essi fossero dalla sua parte e volessero scendere in campo per lui, voi, nell'insieme, li superate per numero e presi individualmente per valore. Inoltre, siete esercitati alle opere della guerra perché siete sempre in armi contro i barbari. Sapete sopportare tutte le fatiche, disprezzare il freddo e il caldo, varcare fiumi gelati, bere acqua di pozzo e non di fontana. Vi allenate alla caccia. Avete, insomma, tutto ciò che occorre per essere forti, sicché se anche qualcuno lo volesse, non potrebbe resistervi. I soldati si giudicano nella fatica e non nell'ozio, dal quale i pretoriani sono corrotti fino al midollo, tanto che non saprebbero sopportare neanche il vostro grido di guerra e tantomeno il vostro assalto. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come al solito c'è Costantino, ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Allora, entriamo nel vivo di questo secolo che stiamo attraversando abbastanza velocemente, direi, insomma, per forza di cose, essendo il progetto dell'impero colpisce ancora, una sorta di piccolo assaggio, no? Un aperitivo degli imperatori e dei momenti, insomma, più particolari e più salienti, sul quale però, insomma, torneremo e come.
Non potendo vivere di questo, bisogna che lo facciamo nei modi e nei tempi che abbiamo a disposizione, ma un
giusto
giorno vedrete, quando ci nomineranno, non lo so, bardi ufficiali della Renovatio Imperii, saremo qui a ricordarvi tutta la storia.
Esatto. Oggi vediamo un periodo nuovo. Che periodo, Costantino?
Allora, vediamo un periodo che possiamo definire di profonda crisi, che dura circa un secolo e inizia con la morte di Commodo, che abbiamo appena accennato, no, nell'ultima puntata, il figlio di Marco Aurelio, e che è nota come crisi del terzo secolo. In questo periodo praticamente l'impero subisce numerosi attacchi dall'esterno, quindi questo ci fa capire che la situazione è radicalmente cambiata da quando, no, abbiamo parlato di quelle scaramucce o comunque di quelle battaglie che Vespasiano ha condotto in Giudea e che lui ha chiamato la prima guerra contro Roma, ma soprattutto si assiste alla mancanza di un sistema centralizzato e stabile per determinare la successione. E soprattutto ancora una svalutazione molto rapida della moneta che porta l'impero in una crisi senza precedenti. Una cosa che ovviamente poi favorisce anche l'emancipazione di nuovi culti orientali che fecero, diciamo, perdere di appeal, no, la religione tradizionale. Insomma, la crisi politica ed economica mette in crisi anche la morale stessa dell'impero romano, diciamo. Anche come reazione a questa crisi si crea un accentramento del potere in stampo assolutistico che ovviamente cambia ancora più profondamente Roma, che in concreto si ha con praticamente gli imperatori che non collaborano più affatto col Senato. Quello che, insomma, alla fine di questo periodo si arriverà a quella che il mio professore diceva: si finisce nel periodo del principato e si inizia quello del dominato. Però questo lo vedremo alla prossima puntata.
Con questa voce parlava il tuo.
Sì, con questa voce che catturava tutti noi. Quindi, tornando comunque all'inizio, perché si parte sempre dall'inizio. Quando nel 192 Commodo morì, assassinato chiaramente, perché dopo un periodo, no, di bellezza si finisce sempre con le cose turpi. Dopo questa uccisione finiva quel periodo precedente di circa un secolo che aveva preso inizio dal buon Traiano e che viene ricordato per la stabilità del regno. Commodo muore senza eredi, ovviamente. E questo dà l'inizio a una vera e propria guerra civile che praticamente dura 5 anni, fino alla sconfitta definitiva di ogni pretendente da parte di un uomo, Settimio Severo, che è una delle due figure che oggi snoccioleremo in maniera un po' più approfondita.
Allora, c'è da dire che quando Commodo morì nell'arena gladiatoria per mano di Massimo Decimo Meridio. No, aspetta, no, quella
no,
quella,
no, non va proprio così.
Film. No, non va, proprio così. Magari una volta ci torniamo. Comunque, morto Commodo, il primo a succedergli in realtà fu un senatore di nome Publio Elvio Pertinace, che era voluto, insomma, ben voluto anche dai pretoriani, che sappiamo, no? Abbiamo imparato a vedere quanto contasse l'appoggio dei pretoriani, e del prefetto africano Quinto Emilio Leto, che si aspettava, insomma, la nascita di un nuovo periodo come quello precedente. Diciamo, ormai, come dire, la stabilità pluridecennale, insomma, che ormai c'era stata, aveva ingannato forse un po' tutti, no? Che questa cosa sarebbe durata ancora a lungo. Infatti, quando invece Pertinace iniziò a regnare, la prima cosa che fece fu limitare lo strapotere degli stessi pretoriani, che in realtà non era un'idea così malvagia, se vogliamo. Beh, il no. problema è che questi furono letteralmente comprati da un'altra figura di rango senatoriale che si chiamava Didio Giuliano, che in pratica vince quella che è una sorta di asta, no? Al rialzo con il suocero dello stesso Pertinace, sborsando addirittura 25.000 sesterzi al legionario, insomma una cifra non da poco. E dopo qualche mese, quindi, Pertinace cadde ucciso da una congiura degli stessi pretoriani, che quindi eleggono imperatore Didio Giuliano. Quindi vediamo, beh, insomma,
non come... proprio il modo migliore per conquistarsi un trono, va detto.
No,
non che
no,
la guerra sia proprio questa cosa bella, la guerra civile, però certo, comprarsi il titolo male,
no,
male.
Beh, vediamo che, insomma, ormai, diciamo, si sono superati quasi tutti i limiti, no, di decadenza da questo punto di vista. E tanto che, insomma, gli stessi governatori provinciali non accettano tantissimo sia le modalità che, insomma, poi il risultato, e i governatori provinciali, l'abbiamo visto anche nella scorsa puntata, erano sempre più importanti, no, nella politica romana, anche perché potevano contare sulla fedeltà delle legioni, in un mondo che ormai era praticamente dominato dall'influenza militare. Per questo tre governatori diversi vengono acclamati imperatori, tra l'altro una dinamica che abbiamo già visto nella scorsa puntata. Tra questi governatori ci sono Clodio Albino in Gallia, Pescennio Nigro in Siria e appunto il nostro Settimio Severo, nativo di Leptis Magna in Africa e amico del prefetto Lelio in Pannonia. Quest'ultimo, appunto Severo, fu probabilmente il più scaltro e veloce ad agire, contando anche su una maggiore dimensione banalmente dell'esercito che aveva a disposizione e del fatto che era vicino a Roma. L'abbiamo visto quanto fosse importante in un certo senso arrivare per primi a Roma, no? E riuscire ad agire sulle sue istituzioni e sui suoi uomini. Questa scaltrezza ci viene, insomma, abbastanza chiara anche dall'inizio, abbastanza da subito, anche perché lui cosa fa all'inizio? Nasconde la candidatura imperiale sotto le vesti della vendetta contro gli assassini del povero Pertinace, quindi c'è anche un po', se vogliamo, la giustificazione morale, no?
Esatto, che poi è l'introduzione che hai letto tu, una parte, certo, del discorso riportato è quella.
Pertinace, che peraltro aveva servito proprio nella zona danubiana ai tempi di Marco Aurelio, che era amatissimo dai soldati, che infatti aderirono subito al suo proposito. Settimio aveva sotto di sé 12 legioni contro le 9 di Nigro e le 2 di Albino, quindi comunque poteva contare anche su una buona forza. Prese quindi per primo l'iniziativa, marciò verso Roma, come abbiamo visto, e ottenne abbastanza facilmente in realtà l'appoggio della marina a Ravenna. Giuliano, che era riuscito a farlo dichiarare nemico pubblico dal Senato, inizia a colpire i sostenitori, i veri o presunti tali di Severo a Roma, tra cui il prefetto del Pretorio, Lelio. Successivamente cosa fa? Cerca di mandare dei sicari nei campi di Settimio Severo, quindi, insomma, anche qui disposti a tutto, no? Si combatte all'arma bianca, diciamo. Che però vennero, insomma, sempre intercettati dalla guardia che lo circondava, insomma.
Si parla di 600 uomini svegli giorno e notte accanto a lui, una roba un po' pesante, sì, sì. Diciamo, lui è comunque, no, molto militarizzato come, certo, come personaggio. E va detto che gli storici, insomma, dicono che Giuliano avesse proprio molta, molta, molta paura e quindi tutte le sue azioni furono fatte per sostanzialmente questo motivo.
Certo. Beh, come non averne, mi viene da dire, insomma, la situazione era abbastanza tesa. E, insomma, a quel punto succede che la lealtà dell'esercito, diciamo, viene abbastanza conquistata, soprattutto vivendo, no, drammi e fatiche. Sappiamo quanto i soldati fossero inclini ad avere simpatie per chi poi con loro sopportasse, diciamo, questo tipo di fatiche. E Severo quindi poteva chiedere ai pretoriani gli assassini di Pertinace in cambio della loro vita. Per questo anche i pretoriani alla fine finirono per abbandonare Giuliano, che venne ucciso da un sicario sotto l'avallamento del Senato, che ovviamente insomma non è che volle esporsi in prima persona contro il comandante di un esercito che ormai diciamo era libero, no, di occupare Roma.
Sì, ma proprio letteralmente, cioè fa sul Palatino e sul Campidoglio stanziavano le legioni così sotto i portici. Sì. È proprio una cosa
alla luce del sole, diciamo. E quindi Severo trascorre diciamo un mese a Roma circa per di fatto consolidare sia il suo rapporto col Senato, ma insomma il suo potere, e nomina suo figlio Bassiano, che forse conoscerete col nome di Caracalla, come successore del suo impero. Fa fuori Albino, quindi l'ultimo diciamo concorrente, tanto da far esporre la sua testa a Roma su una picca, quindi non si andava tanto per il sottile come capiamo, diciamo. E quindi Severo diciamo era abbastanza convinto forse di aver archiviato, no, la situazione di intrighi di palazzo, potremmo dire, tanto che inizia a spostare la sua attenzione alla politica estera, quindi dapprima contro i parti e poi nel 208 iniziando una campagna in Britannia, senza però entrambe diciamo questo risultato così diciamo sostanziale, tanto che insomma in realtà dalla campagna di Britannia non tornerà neanche, perché morirà prima nel 211. Allora, per sostenere queste campagne in realtà si crea un po' il dramma e la crisi, se vogliamo, non solo, ma insomma contribuisce questo fatto, perché che succede? Lui, un po' anche per togliere potere al Senato, un po' per accaparrare diciamo nuove forze da poter dispiegare, avvia tante riforme militari, fa epurare tanti nomi dai pretoriani, che insomma forse in questo periodo sono quelli che vengono più messi e tolti, no? Mi viene da dire. Ma soprattutto, cosa importante, alza tantissimo la paga dei soldati. E come fa? Per fare questo, visto che non è che può inventarsi le risorse dal nulla, faremo quello che oggi diremmo stampa moneta, no? Quindi di nuovo ricorre a svalutare la moneta, e quindi siccome diciamo nessun pasto è gratis, come si dice, succede che in realtà dà un altro brutto colpo all'economia romana. Insomma, è peculiare il fatto che alla fine tantissime risorse vengono investite per fare questo, e alla fine diciamo che quello che ne risulta è che l'economia romana veramente subisce un colpo abbastanza terribile. Il denaro ormai non vale quasi più niente, arriva al 25% di argento, quindi insomma veramente una moneta che viene svalutata tantissimo. Quindi insomma la situazione sarà molto difficile. Una nota di questo periodo, che magari è un po' diversa dalle crisi diciamo che stiamo vedendo imperversare, è il grande potere che esercita la moglie di Severo. L'abbiamo visto in passato che insomma è successo che donne molto importanti hanno acquisito tanto potere, ma la moglie, che si chiamava Giulia Domna, fu un'imperatrice con una presenza costante e abbastanza presente nella vita del marito, tanto da insomma avere tanta influenza sia sulle decisioni amministrative, ma non solo. Giulia, sappiamo che era una donna, ci viene descritta, molto bella, ma non solo, anche abbastanza colta, amante della filosofia, aveva tra l'altro un circolo di filosofi con il quale insomma si intratteneva e discuteva, ed era dotata, sembra, di un grande carisma e di un acume politico insomma non da poco, tanto che, pensa, fu accanto al marito anche durante le spedizioni militari, tanto che assunse un titolo che si chiamava Mater Castrorum, cioè la madre degli accampamenti, no? Non era la prima ad assumerlo, ma insomma lo assunse.
È una delle più importanti magari, sì, ad averlo fatto, probabilmente. Sì, sì, sì.
A Roma quindi, al di là insomma della crisi, la situazione anche politica era instabile, quindi non solo quella economica. Fulvio Plauziano, che Severo aveva nominato capo della Guardia pretoriana, nonché prefetto del pretorio, ma soprattutto la cui figlia era stata data in sposa a Caracalla, stava piano piano accettando un po' di potere su di sé, probabilmente anche con l'assenso di Severo, ma fu oggetto delle gelosie di Caracalla, appunto il figlio di Severo, che forse lo vedeva come una persona troppo benvoluta da Severo, e come vedremo anche con il comportamento che avrà nei confronti del fratello, Caracalla non era uno che era troppo, diciamo, come dire, disposto a dividere il potere, ecco.
No, assolutamente.
E quindi, insomma, tramite, sia per questi motivi, sia per il fatto che ebbe anche dei contrasti con Giulia, la madre, si inventò un po' la solita scusa, no, del complotto contro l'imperatore per farlo fuori. Insomma, alla sua morte, Severo nominò che Caracalla e Geta, che appunto era il suo fratello, quello che sarà imperatore insieme a Caracalla per un periodo veramente breve, insomma, la situazione era abbastanza chiara, tant'è che loro due vennero nominati anche consoli, no, assieme nel 205 e nel 208. Quindi Severo, insomma, aveva questa idea che era prettamente anche nell'ottica di di propaganda, mi viene da dire, di famiglia felice che aveva un po' cercato di propagandare per tutto l'impero. E insomma, nell'idea di Severo c'era, va bene, nominiamo loro due insieme imperatori e governano insieme. L'abbiamo visto, era già accaduto, no? Per esempio con Vero e con Marco Aurelio, per esempio. Però insomma non funzionò proprio così in realtà, anche perché nonostante la Giulia Domna, la madre, cercò, in qualche modo si prodigò di farli coesistere per un breve periodo di tempo, Caracalla veramente non ne volle sapere, ordinò l'uccisione di Geta, che appunto venne ucciso, come ci viene citato nella storia Augusta, addirittura tra le braccia della madre, quindi insomma in una situazione anche abbastanza particolare. Per chiudere in bellezza, Caracalla, che evidentemente proprio veramente non voleva saperne di dividere il potere con nessuno, ordinò addirittura la damnatio memoriae, quindi la cancellazione di tutte le raffigurazioni e dal nome dagli atti ufficiali. Quindi proprio Geta non è mai esistito.
Beh, fa sempre comodo avere un fratello come Caracalla, comunque.
Sì, detto, diciamo, simpatico, insomma. Quindi, sì, molto simpatico. Al seguito di questo, insomma, Severo non ha proprio tutta questa, come dire, influenza, no. A seguito di questo, Caracalla non ha proprio tutta questa, diciamo, eredità positiva, no? Viene da dire, comunque l'impero è in crisi devastante, c'è un imperatore che non vuole dividere il potere, uccisioni e liste di proscrizione anche ci vengono citate a destra e a sinistra, insomma, la situazione è brutta.
Effettivamente è brutta, a Caracalla comunque si deve una delle riforme, diciamo, più importanti, no? La Costituzione Antoniniana, con il quale sostanzialmente tutti quelli che erano all'interno tutti o quasi in realtà, tutti quelli che erano all'interno dell'impero erano a quel punto considerati cittadini romani, anche per avere più tasse, no? un introito maggiore di tasse. E questo, cioè Caracalla è il secondo di una dinastia che viene chiamata la dinastia dei Severi, ovviamente, che termina però nel 235 d.C. con Alessandro Severo, che viene ucciso da un generale abbastanza importante, Massimino, detto il Trace perché è nativo di quelle zone. Da qui si dà inizio a un periodo enorme di instabilità, si parla di mezzo secolo, che viene definito l'anarchia, il periodo dell'anarchia militare. Che cos'è questo periodo dell'anarchia militare? Un periodo in cui imperatori venivano fatti e uccisi con molta molta velocità. Si pensa che quelli che duravano di più erano circa 5-8 anni, no? Comunque non erano tantissimi. E soprattutto la prima parte, quella che va dal 235 al 270, vede l'elezione di 15 imperatori in 35 anni. Questo che vuol dire che Roma era diventata ormai molto insicura su molti fronti. Interno, perché insomma continuamente altri generali si proclamavano imperatori e quindi poi ordivano trame e uccidevano i precedenti, si assiste, come abbiamo detto, no, precedentemente, a una sistematica invasione barbarica che comincia, data l'instabilità politica, ad essere una minaccia molto grave. Infatti tanti imperatori saranno eletti proprio nelle zone in cui i barbari erano più attivi, diciamo. E soprattutto Roma inizia a perdere seriamente con questi barbari. Ci sono numerose sconfitte ai danni delle forze romane e addirittura c'è un imperatore, Valeriano, che fu rapito dai nemici in Oriente, dalla famosa, no, Partia. In realtà in questo periodo si assiste al cambio tra i Parti e di nuovo i Persiani, che porteranno i famosi cavalieri catafratti, insomma una storia un po' lunga. E quindi viene addirittura, dopo essere stato tradito in un certo senso, viene proprio rapito e morirà prigioniero dei Parti. Quindi insomma una situazione un po',
sì, diciamo,
un po'
che
scabrosa.
Severo aveva solo aperto le danze, diciamo.
Questo periodo si assiste alla divisione dell'impero in tre parti, in realtà dura una quindicina d'anni questa cosa. E da una parte abbiamo l'impero delle Gallie, poi l'impero vero e proprio, e nell'estremo oriente il regno di Palmira. L'impero delle Gallie con Postumo e poi i suoi successori, e invece in estremo oriente il regno di Palmira diventa un regno effettivo con la regina Zenobia, che si sostituisce a suo marito, in realtà Odenato, che invece dal successore di Valeriano, dopo i fatti occorsi, che era il figlio Gallieno, veniva insomma chiamato Corrector Oriens, quindi insomma capo sostanzialmente dell'Oriente per l'impero. In realtà poi Zenobia invece sostanzialmente prende per sé questo titolo e poi diventa invece una regina a tutti gli effetti e insomma secessionista rispetto all'impero. Quindi è una situazione un po', no? Molto molto grave. Tra l'altro, come dicevo, nei primi 35 anni di questo periodo ci sono stati 15 imperatori, quindi Roma è veramente insicura. Molti di questi imperatori, tra l'altro, cadevano, uccisi da trame di palazzo. E sostanzialmente tutto questo aveva portato l'impero quasi al collasso, si può dire, perché comunque in continuazione c'erano problemi di questo tipo. La seconda figura che trattiamo oggi rappresenta la prima figura di cesura rispetto a questo periodo, cioè quello che inizierà, diciamo, la fase in cui l'impero un po' si rialza fino ad arrivare al periodo successivo, che è quello, insomma, di Diocleziano, che affronteremo in realtà nella prossima puntata. Piccolo spoiler.
Il giglio tra le spine.
Esatto, l'ilium interspinas, direbbe, no? Geoffrey Chaucer in un noto film. Comunque, citazioni a parte che ci piacciono, questa figura è ovviamente l'imperatore Aureliano, che è importante per molte diverse motivazioni e praticamente in realtà è un figlio del suo tempo, nel senso che anche lui partecipa all'uccisione di un imperatore, a una congiura. Soprattutto, insomma, l'imperatore in questione è il già citato Gallieno nel 268, un imperatore che in realtà, nonostante fosse osteggiato dal Senato, aveva capito un po' le cose, ovvero dopo che era stato costretto ad abbandonare quei territori che univano, diciamo, il Reno e il Danubio in Germania, i cosiddetti Agri Decumates, aveva capito che doveva spostare, diciamo, il centro militare più a nord rispetto a Roma, perché ovviamente così era più difendibile. E per fare questo sceglie come città Milano, e per essere il centro, diciamo, nevralgico di quella zona lì. E il problema è che sostanzialmente c'è un uomo, Manio Acilio Aureolo, il comandante della cavalleria corazzata che Gallieno aveva cominciato a costruire anche a Roma, si ribella, e all'interno di questa guerra civile sostanzialmente Gallieno viene ucciso dai suoi sottoposti. Tutti i suoi sottoposti sono tutti di origine illirica, tra questi c'è lo stesso Aureliano, che pare sia nato, diciamo, nell'odierna Croazia, e tra questi effettivamente viene poi eletto l'imperatore successivo, Claudio, il secondo a portare questo nome. Il primo l'abbiamo già conosciuto, no? Il periodo dell'ascesa dei Giuli, e il nuovo sovrano va a combattere, sarà un altro che combatterà nei pochi anni in cui è imperatore, perché sono soltanto due, soprattutto nella zona del Danubio, e Aureliano è con lui. E in realtà Aureliano è già un militare abbastanza conosciuto, nonostante non sappiamo se le fonti siano veritiere o no nei suoi confronti. È praticamente diventa a quel punto il braccio destro di Claudio in quella zona. Claudio effettivamente riesce a sconfiggere le prime invasioni dei Goti, tanto che verrà conosciuto come Claudio II o Claudio il Gotico, perché verrà ovviamente acclamato per la sua vittoria.
Pensavo perché si vestisse tutto di nero.
No, purtroppo no, ma successivamente non si può neanche praticamente godere la vittoria, si può dire, perché è costretto subito ad andare invece più a nord, in Pannonia, che insomma è sempre, no, ben conosciuta per essere un territorio di scontri, e lascia quindi a Claudio quella zona lì, lascia quindi ad Aureliano quella zona lì come governatore, come comandante delle truppe. Lui va negli accampamenti di Sirmio, e lì in realtà trova la morte perché c'è un'epidemia di peste e si porta via il buon Claudio. Quindi a quel punto sostanzialmente, nonostante a Sirmio le truppe avessero eletto il fratello di Claudio, Quintilio, come imperatore, Aureliano non ha difficoltà invece a farsi leggere imperatore dalle proprie truppe, quelle che sono stanziate, diciamo, nella zona più a sud del Danubio. C'è lo spettro di una guerra civile, ma la realtà dei fatti è che questa guerra civile non ci sarà proprio, perché Quintilio, capendo che Aureliano ha molta più influenza di lui sia sulle truppe, ma in realtà anche su, diciamo, anche generalmente sulla vita, no, politica romana, si fa da parte e si suicida. E quindi Aureliano può prendere la toga imperiale per conto suo, la porpora imperiale per conto suo. Lui sostanzialmente è un uomo novus. La sua famiglia in realtà era molto povera. Lui però si è fatto una grande fama, non si sa quanto in realtà, perché la storiografia moderna ci dice che non era così famoso, però i suoi biografi lo dipingono sin da prima di essere imperatore come un grande comandante militare, un uomo integerrimo, insomma, questo però pare che fosse vero. E quindi però sappiamo di lui che ha combattuto un po' ovunque, è stato magister militum, insomma, era un uomo forgiato dalla sua volontà di ferro, da un fisico imponente e resistente e da un'ambizione che lo rendeva fondamentalmente un predestinato. Infatti molti imperatori precedenti lo tennero comunque da conto. Abbiamo parlato di Claudio, ma anche già Gallieno, ma soprattutto ancora prima suo padre Valeriano lo tenevano in gran considerazione. Tra l'altro per la sua indole militare e guerresca viene chiamato Manus ad Ferrum, cioè mano alla spada, quindi era uno sempre pronto, no, a combattere. E era un uomo molto severo, benché ammirato per il coraggio e il valore militare, era anche temuto per la sua severità. Pare che c'è un resoconto che ci dice di una punizione che diede a qualcuno che aveva avuto un adulterio, una relazione adultera con la moglie di un ospite, e che lui ha legato a due alberi piegati verso terra, che vengono rilasciati squarciandolo a metà, che tra l'altro era una pratica del buon Alessandro Magno. Quindi è una figura che ritorna sempre.
Penso che ogni puntata l'abbiamo citato.
Sì, esatto. Quindi comunque è una persona rispettata, temuta.
Beh, poi si diceva che dicesse, no, sta mano può essere pluma, può essere ferro. No, scusa, quello era...
No, quello era Mario Brega, che però come imperatore ce l'avrei visto. Ma adesso, comunque, per esempio Valeriano, per dare un parere, no, di quel che si pensava di lui, lo lodava per la sua efficienza, lo paragonava per valore agli Scipioni, sempre per, no, citarci nei mesi precedenti, ma lo considerava eccessivo, esagerato e inflessibile. Quindi comunque in generale era sostanzialmente ben apprezzato, tranne dal Senato in realtà, che vedeva nella sua nascita umile un problema. Però lui, da uomo pratico, se ne fregava sostanzialmente. Tra l'altro era così impegnato a combattere ancora che per, diciamo, il primo anno non si prende nemmeno la briga di tornare, di andare a Roma a farsi eleggere, insomma, a rendere l'omaggio al Senato, perché è impegnato a combattere. E in un paio di mesi, in realtà, insomma, si sbarazza di questi problemi di barbari che invadono, ed è a quel punto può tornare verso gli accampamenti più vicini, e sostanzialmente dopo la morte di Quintilio può essere tranquillamente l'imperatore. Essere imperatore in quel periodo a Roma non era proprio semplice, nel senso che ci voleva molto coraggio, perché c'era il problema dell'impero diviso, queste scorrerie infinite, tutto quanto. Lui però pensava probabilmente di essere un predestinato, e tra l'altro i suoi 5 anni di regno sono tra i migliori di quel periodo, ma in realtà generica, perché lui comunque si impegna con grande praticità in tutto. Quindi per i primi anni doma tutte le varie incursioni, tra l'altro le incursioni arrivano mentre lui è impegnato da una parte, altri arrivano addirittura fin dentro l'Italia. Lui però riesce a tornare, sistema tutto e riesce a vincere varie volte. Tra l'altro ha circa 12 nomi di quei cognomi, no, di cui parlavamo anche per Traiano, perché ha vinto un po' ovunque, quindi ne ha 12. E peraltro è a lui che si deve la riunificazione dell'impero, perché riesce a sconfiggere sia Zenobia e quindi a far rientrare il regno di Palmira, che nel frattempo era praticamente tutta l'Asia, no? Tutta l'Asia romana, e quindi con una serie di campagne dal 272, insomma, riesce a riprendersi tutte le province orientali. Successivamente si va a riprendere anche quelle delle Gallie, che in realtà ormai erano soltanto le province più vicine al Reno, però se le va a riprendere sottraendole a Tetrico, che era stato l'ultimo imperatore delle Gallie, e quindi sostanzialmente grazie a lui si riprende, cioè l'impero romano ritorna a quello che noi conosciamo. Quello che lui fa poi con grande praticità è cedere un territorio che ormai era diventato indifendibile, ovvero la Dacia, quella conquistata da Traiano, perché con le scorrerie un posto sopra al confine naturale del Danubio non era proprio semplice da mantenere, e quindi decide di abbandonarlo, porta tutti i coloni e tutto, insomma, tutte le ricchezze che c'erano al di sotto del Danubio e crea una Dacia posticcia, diciamo, no? Si prende dei territori da altre province e crea due province daciche, di cui una verrà chiamata peraltro Mediterranea. Considerando che la Romania il Mediterraneo non lo vede nemmeno, potete capire che è un po' un'invenzione.
Si è fatto Dacia tutta sua con Black
Sea. Sì, ha fatto una Dacia sui Genis, sua roba. Quindi comunque, insomma, è così. Poi è conosciuto anche per molte costruzioni a Roma, di cui due sono le più importanti. Una da un punto di vista militare, che fa capire il nuovo, no, la nuova situazione di Roma, che sono ovviamente le mura chiamate aureliane, che sono le mura più grandi che ancora oggi potete vedere, lunghe 19 chilometri, spesse 3 metri e mezzo, alte 6 metri, 18 porte tutte intorno, insomma un'imponente costruzione ovviamente, e poi 380 torri insomma disseminate lungo questi chilometri, e insomma è una roba, no, imponente. Perché era stato necessario costruirle? Uno, perché ormai le case, insomma tutte le abitazioni, le costruzioni di Roma erano ben al di fuori delle uniche mura che erano state costruite, di cui abbiamo già parlato, ovviamente le mura serviane, e si riteneva necessario, visto e considerato che i barbari spesso e volentieri arrivavano in Italia, dotare Roma delle mura difensive. Era necessario, fino a quel momento non si era ritenuto necessario, perché per quanti problemi Roma avesse non si erano mai lontanamente neanche avvicinati a Roma, no? E quindi lui
è significativo anche questo del periodo,
esatto,
no?
Esatto, con grande senso pratico si prende carico della ricostruzione di queste mura. In più cerca di portare a Roma il culto del Sole Invitto, il Sol Invictus, come avevamo detto prima, no? È un periodo in cui le tradizioni vengono un po' meno, vengono messe a soqquadro, e lui è uno di questi. Tra l'altro cerca di farla diventare proprio religione di Stato, pone per primo il 25, in Occidente almeno, il 25 dicembre come giorno di festa in onore del nuovo Dio, Dies Natalis Solis Invicti. Lui si proclama supremo sacerdote e fa costruire effettivamente anche un tempio per questo sole invitto. Fa sostanzialmente quello che prima Costantino e poi Teodosio hanno provato, cioè hanno fatto con il cristianesimo, sostanzialmente, se ci pensi.
Ci aveva provato a fare una cosa simile pure Leo Gabbalo, però era finito male.
Beh sì, era un po' presto per Leo Gabbalo, diciamo. Magari qui, dopo 60 anni, è stata un po' più facile per lui, forse. Una cosa che fa, per esempio, è chiamare il primo giorno della settimana, insomma, dedicarlo al Dio Sole, quindi Dies Solis, e questa cosa da noi viene cambiata da Teodosio, che lo fa diventare Dies Dominicus, ovvero la nostra domenica. In Europa del Nord invece è rimasto, perché Sunday, la domenica, è il giorno del sole, no? E Sonntag in tedesco, ovviamente. Un'altra cosa che fa è un'altra riforma monetaria. E perché? Perché nel primo periodo del suo regno a Roma, e lui è costretto a tornarci, scoppia una gigantesca rivolta guidata dai funzionari della zecca, che insomma stavano facendo il bello e il cattivo tempo. Lui arriva e con grande praticità la sopprime nel sangue. Muoiono tanti soldati, si parla di 7.000 soldati perché c'era tanta gente, ma lui non si fa un problema a sporcarsi le mani, a quanto pare, e quindi sistema tutto. E quindi fa una nuova riforma monetaria nel 274 allo scopo di risolvere questo periodo, e praticamente quello che fa, cerca di frenare la svalutazione della moneta agendo su due leve, una sul valore dei nominali e l'altra sull'organizzazione delle zecche. Ovvero che fa? Prima c'era la zecca di Roma, era l'unica. Durante questo periodo erano sorte numerose zecche in altri ambienti delle province, che però venivano utilizzate una tantum, solo quando c'era insomma necessità. Lui invece dà valore a queste zecche provinciali, in più però aumenta... Lui che fa? Dà valore alle zecche provinciali nelle province, in modo che possano operare in modo continuativo. Invece dall'altra riduce il valore, insomma, il volume della zecca di Roma, che ormai era difficile da gestire sul piano sociale. Infatti chiude 7 officine su 12. Quindi dà valore in questo modo alla macchina imperiale su più larga scala. Chiaramente non dobbiamo confondere le zecche imperiali con quelle proprie delle province, che emettevano le monete di basso costo, ovviamente. Questo ovviamente fa sì che le monete in circolazione sono molte di più, un controllo migliore sulle emissioni e ovviamente anche con controllo su quali zecche emettevano, perché ogni zecca batteva il proprio simbolo, no, sulle monete che emetteva. Quindi in un certo senso, anche dal punto di vista economico, con molta praticità, va detto, riesce a operare dei cambiamenti importanti. Poi, malgrado le difficoltà oggettive, lui, che era manu ad ferrum, quindi un combattente, non vuole perdere di vista il problema persiano. Quindi alla fine dell'estate del 275 si prepara una bella spedizione contro i persiani. Raccoglie un forte esercito verso vicino a Bisanzio, dove la flotta doveva portarli dall'altro lato del Bosforo. Fu assassinato da uno dei segretari per vendetta privata. Quindi, come è successo per altri grandi figure del passato che abbiamo già visto, anche Aureliano, in procinto di partire per una bella campagna militare contro il nemico persiano, viene assassinato. Ti viene un precedente in questione?
Sì, uno illustre.
Un certo Gaio Giulio, no? E quindi, insomma, ha la stessa fine. L'assassinio produce in tutto l'impero un profondo cordoglio, perché ovviamente Aureliano comunque, nonostante i suoi mezzi, no, un po' brutali, comunque era amato perché aveva riportato un periodo di pace più o meno all'interno dell'impero. Quindi c'è un profondo cordoglio da parte dello Stato, ma anche nuovi assalti da parte dei barbari, perché se n'era andato un imperatore solido che li aveva battuti su vari campi di battaglia. Non vi sto a dire tutti i nomi che aveva assunto nel tempo, perché sono veramente tanti, però insomma fu 13 volte salutato imperatore, come Traiano, quindi insomma in 5 anni poi, tra l'altro, quindi no, non è proprio
non da
così, così semplice insomma per lui. E così con la sua morte si avvia in un periodo un po' più solido, però diverso, molto diverso, che vedremo magari nella prossima puntata.
Sì, assolutamente. Diciamo che questo è un periodo particolare, buio. Forse non abbiamo, come dire, approfondito una figura in particolare, ma ci sembrava giusto, insomma, fare un'apertura, diciamo, con Severo, perché dà un'idea della difficoltà del periodo. La crisi del terzo secolo, insomma, è abbastanza nota, e è quella che poi prelude, no, successivamente alla caduta che tra poco, insomma, ci avviciniamo.
Non me lo dire, Riccardo, mancano soltanto 2 secoli.
Purtroppo sì,
manca un secolo e un altro secolo e poi manca solo un secolo.
Esatto. Però insomma, eccoci, ci sembrava giusto, diciamo, parlarne, ma d'altro canto anche sottolineare come, insomma, anche con Aureliano c'è stata una parentesi che in un certo senso possiamo definire diversa e atipica, visto il periodo, e quindi altrettanto meritevole di essere citata.
Comunque, permettimi un'ultima chicchetta che non ho detto precedentemente. In questo periodo però si celebra il millenario della nascita di Roma, durante il regno di Filippo, detto l'Arabo, Però sì, scusatemi, ma mi era sfuggito mentre facevo l'apertura per il buon
Beh,
Aureliano.
no, a sottolineare, insomma, che periodo lungo abbiamo attraversato anche fino adesso, insomma, siamo partiti da lontano, diciamo, no?
Da molto lontano, sì.
Va bene, allora io direi che per oggi è tutto, come al solito vi lasciamo con qualche fonte che potete andare a consultare per approfondire questo lungo periodo che è importante e che insomma merita di essere vissuto anche sotto ottiche insomma diverse da quelle che vi abbiamo citato oggi.
Sicuramente tra le fonti storiche, diciamo, c'è l'Historia Augusta, Aurelio Vittori, di cui abbiamo parlato, no? nella precedente puntata, e c'è anche il buon Cassiodione, credo soltanto per quanto riguarda la parte dei Severi, però non sono
sì,
sicuro al
mi sembra
100%.
arrivi solo fino ai Severi,
però insomma c'è,
vado a memoria,
anche il buon
quindi.
Cassiodione c'è, sta lì con noi e lotta insieme a noi. Poi invece per una insomma per un'idea libraria carina, no? Ovviamente romanzata al massimo del massimo, c'è un romanzo di Valerio Massimo Manfredi che si chiama L'Impero dei Draghi, che prende inizio, cioè che ha l'inizio di tutta la storia, è la cattura del buon Valeriano, di cui abbiamo accennato, no? Da parte dei persiani. Quindi ci sembrava giusto, no? Citarlo, perché comunque Valerio Massimo Manfredi è una grande penna italiana, e quindi
certo, no, poi se siete appassionati insomma di romanzi storici è sicuramente un qualcosa a cui dare un'occhiata. Sì. Beh, poi chiuderei io con insomma, se siete appassionati, se vi è piaciuta questa introduzione al personaggio di Aureliano, un nostro amico, un amico del bar, ne ha fatto una puntata molto estesa nel suo podcast, ovviamente sto parlando di Marco Cappelli, sul suo podcast Storia d'Italia, se non lo conoscete andatelo assolutamente a recuperare, ha fatto uno speciale sul nostro Aureliano Mario Brega, no, questo è un po' troppo forse, insomma sul nostro Aureliano, che si chiama appunto Aureliano Manus Ad Ferrum, molto bello, ovviamente nello stile di Marco, quindi podcast molto narrato, molto interessante, uno speciale insomma di approfondimento che merita, lo trovate sul suo sito, ma anche insomma cercando sul suo podcast, vi lasciamo magari il link in descrizione così lo potete aprire più facilmente. Bene, io direi che per oggi è tutto, ricordate di seguirci sulla nostra pagina Instagram in particolare, dove potete trovare alcune live, post insomma di approfondimento, un po' di tutto, c'è anche la nostra pagina Facebook, il canale Telegram e il canale YouTube, quindi insomma tutti i mezzi che vi possono venire in mente per seguire il podcast, Spotify o Apple Podcast o tantissime altre piattaforme, insomma le trovate tutte sulla nostra pagina Instagram e Facebook, trovate tutti i riferimenti. Io vi saluto ancora una volta, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.